Buongiorno Giovanni, ben trovato.
Buongiorno Barbara, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Dunque, oggi entriamo nel vivo di questo argomento che abbiamo già anticipato con qualche ascolto, e cioè del 50° anniversario della scomparsa di Gianfrancesco Malipiero. Come dicevamo, compositore veneziano, tra i più autorevoli del Novecento, uno di quei compositori che fanno parte della cosiddetta generazione dell'Ottanta, dunque insieme ad altri compositori nati negli anni Ottanta dell'Ottocento, quindi Pizzetti, Casella, Ghedini, che hanno avuto una grande importanza nella storia della musica italiana di quegli anni, del primo Novecento, ma che in realtà sono anche stati in qualche modo dimenticati. Cercheremo con i nostri ospiti di capire come mai anche questo percorso così difficile fino ai giorni nostri.
Intanto sta, come dire, mettendo riparo a questa situazione, almeno così speriamo, tutta quella serie di iniziative che a partire dalla regione Veneto si stanno una dietro l'altra alternando, una serie di eventi che mirano proprio a dare rilievo in quest'anno anniversario al lavoro di Malipiero. Abbiamo contato 36 gli eventi messi in cartellone fino al dicembre del 2023, e coinvolgeranno soprattutto i luoghi e le istituzioni dove Malipiero ha svolto il suo percorso straordinario in termini artistici. Non saranno evidentemente solo eventi concertistici, ma anche proiezioni di film, conferenze, la presentazione dell'integrale discografica delle opere per pianoforte di Malipiero. E proprio per legarci a questa integrale delle opere pianistiche di Malipiero, abbiamo il pianista che ne è protagonista e a cui do il benvenuto. Buongiorno Aldo Orvieto.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
E per raccontare qualcosa di più della figura così importante di Malipiero, abbiamo anche invitato il musicologo ricercatore che ha scritto vari volumi sulla figura di questo compositore. Abbiamo con noi Paolo Cattelan, che salutiamo. Buongiorno Paolo Cattelan.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere con noi. Sappiamo appunto che ha approfondito la figura di questo compositore, che non è importante per la storia, diciamo, della musica italiana solo come compositore, ma in realtà come grande ricercatore, come una figura che ha cercato di dare rilievo, diffusione anche all'estero, alla musica italiana, alla musica antica spesso, e anche nel suo lavoro di composizione ha cercato di unire passato e presente in un linguaggio assolutamente personale. Allora vorrei che ci appunto raccontasse brevemente dell'importanza appunto che ha avuto Malipiero, insomma, nel panorama di quegli anni, di questa generazione dell'Ottanta, appunto, che in realtà scrive musica nella prima metà del Novecento.
Sì, beh, si potrebbe rifare in linea di massima all'autorevole profilo che di Malipiero ha tracciato John Waterhouse, oggi purtroppo scomparso, che è stato, diciamo, tra i maggiori, se non i maggiori esegeti di Malipiero nell'ultimo periodo, il quale dice appunto, in esordio alla voce del Grove, dizionario della musica dei musicisti, Malipiero forse non è il più conosciuto tra gli esponenti della generazione dell'Ottanta, ma è certamente il più originale. Questo, diciamo così, giudizio di Waterhouse sintetizza un po' la posizione di Malipiero all'interno di un quadro, intendiamoci quello della generazione dell'Ottanta, che da un punto di vista storico-critico è abbastanza ineffabile, perché questi compositori stanno, giustamente lei ha parlato di cosiddetta generazione, no? Perché diciamo, è un legame debole, sì. in quanto diciamo, c'è una situazione anagrafica più che di scuola che tiene insieme questi personaggi. Però è anche vero che Malipiero ha coltivato certi rapporti con i suoi colleghi, soprattutto quello con Casella, e si è diciamo in qualche modo anche prodigato appunto per lo sviluppo della musica contemporanea proprio insieme a Casella in Italia, fondando proprio la società insieme ad Alfredo Casella. E l'antico per Malipiero che cos'è? L'antico per Malipiero, diciamo, sprofonda in radici personali e intellettuali che subito confondono biografia e mitobiografia. Malipiero, come dico il suo cognome, è figlio di una antichissima famiglia veneziana che ha dato anche dogi a Venezia, che però dalla seconda della metà dell'Ottocento in poi si occupa soprattutto di musica. Il nonno di Malipiero, Francesco Malipiero, è un musicista, è un operista, entra in qualche modo anche in concorrenza con Verdi. Malipiero ha molto, diciamo, insistito nelle sue ricordi e pensieri autobiografici su questo punto, per aver scritto un'Attila come Verdi, però un'Attila destinato all'insuccesso, ad un insuccesso che, diciamo, poi costituisce anche un po' la rovina della famiglia. Ma comunque questo interesse per la musica continua anche attraverso il papà di Gianfrancesco, che è pianista e direttore d'orchestra, e che, diciamo, in qualche modo passa poi a Gianfrancesco questo interesse per la musica, che per essere definito potrebbe trovare un solo termine sintetico, che è quello del dilettante. Dilettante in senso nobile, no? Di colui che in qualche maniera vive la sua passione musicale al di fuori dell'urgenza economica.
Sì.
È la situazione di Benedetto Marcello, poniamo, ma in fondo per certi versi è anche la situazione di personaggi come Luigi IX, se ci si pensa poi bene, no? Quindi, diciamo, è una liberazione dal professionismo, in un certo senso, ecco, questa cosa che non ha niente di peggiorativo dal punto di vista poi dei risultati artistici, eccetera. Quindi Malipiero ha queste radici che lo portano a guardare dietro le sue spalle, e anche dietro le sue spalle trova il suo, diciamo, la chiave del suo stare nella generazione dell'80 e nella contemporaneità, guardando indietro, perché all'inizio della sua carriera, quando studia con Bossi a Venezia composizione, i suoi risultati sono francamente, diciamo così per dirla, scarsi. Però a un certo punto va alla Marzana. E alla Marciana incontra direttamente, lei ha detto giustamente, come ricercatore, come farebbe un ricercatore, come farebbe qualcuno che approccia le fronti primarie, da ricercatore trova appunto Claudio Monteverdi. E lì si forma in realtà più da autodidatta, e comincia ad avere dei risultati che però, vediamoci, non porteranno Malipiero a, diciamo, essere avulso dalla contemporaneità, perché poi su questo interesse per l'antico, che si sviluppa anche proprio attraverso un lavoro umile di copista, lui ricopia e manda anche i suoi allievi. Maderna viene mandato a copiare alla Marzana, diciamo, gli antichi testi del tardo rinascimento italiano. E da questo lavoro, diciamo così, condotto sulle fonti in maniera molto materiale, molto concreta, nasce la posizione di Malipiero nella contemporaneità, però naturalmente, come dicevo prima, guardando poi alle esperienze fondamentali che si stanno svolgendo in Europa, e tra tutte direi da una parte Stravinsky, che lui, diciamo, conosce proprio nel 1913 alla première della Sagra della Primavera, l'Estate du Printemps, e quindi è partecipe di questo che forse è il più clamoroso fiasco della che apre però a uno straordinario successo, che poi la Sagra della Primavera avrà nel fare il concerto di tutto il mondo, e che Stravinsky avrà. Malipiero scrive anche un librettino molto interessante su Stravinsky, quindi corona questa cosa. Poi bisognerebbe però citare anche Debussy, ma comunque Malipiero conosce abbastanza bene i linguaggi europei, anche quelli del tardo romanticismo, anche direi Wagner, anche Strauss, l'Elettra di Strauss è un'altra, diciamo, delle esperienze, l'ascolto alla prima dell'Electra che ci porta dietro, e quindi insomma, ecco, non lo so se ho risposto, ma penso che questo è un quadro iniziale.
Abbiamo lasciato la parola al nostro secondo ospite, quantomeno parola musicale, con questo ascolto tratto dalla Siesta, raccolta della composizione del 1920. Abbiamo ascoltato il terzo movimento Presto, naturalmente al pianoforte Aldo Orvieto, che sta, come dicevamo prima, portando a termine questa integrale della composizione pianistica di Malipiero, e questo è il terzo volume in uscita tra pochissimo.
E veniamo ad Aldo Orvieto. Maestro, abbiamo sentito il nostro ospite Paolo Cattelan descriverci con minuzia di particolari la poliedricità del personaggio Malipiero. Nel suo attraversare, approfondire e evidentemente interpretare l'opera pianistica di Malipiero, quali elementi ritrova di questa poliedricità, o meglio, li ritrova, o il mondo pianistico di Malipiero è qualcosa, uso un termine forte in questo caso, avulso da tutto il resto? Non credo, ma lei lo saprà meglio di noi.
No, certamente si ritrovano i tratti che ha descritto benissimo Paolo Cattelan. E diciamo che il corpus dell'opera pianistica di Malipiero, pur non essendo il fuoco, diciamo, della sua produzione, in quanto ovviamente Malipiero prima di tutto è stato un operista e poi ha anche lasciato dei corpus notevoli, per esempio appunto il corpus dei quartetti o delle sinfonie, la produzione pianistica però percorre tutta la sua vita, fin dagli esordi, dal 1906, e finisce addirittura poco prima della morte, perché appunto i 5 studi per domani sono degli ultimi anni 60. E quindi è un periodo di tempo lunghissimo nel quale nella storia della musica sono avvenute molte cose, e uno, scorrendo queste opere di Malipiero, un po' le ritrova tutte attraverso tutti i linguaggi. Appunto Cattelan ha citato Debussy, c'è qualche affinità nelle opere degli anni 20, degli anni 30 con la musica di Debussy, non tanto specifica riguardo al suono debussiano, ma quanto a una ricerca timbrica molto accurata e al mistero del suono, insomma. Però c'è anche una certa attenzione alla dodecafonia, a volte presa solamente, non dico come emblema, ma insomma non usata in senso stretto, ma presa a piccole dosi quando serve, funzionale, diciamo, alla sua scrittura. C'è naturalmente una ricerca di rilacciarsi a repertori antichi, quindi un certo diatonismo in certe opere, e però dall'altra parte c'è anche un forte cromatismo che insomma esaspera ancora di più i processi armonici dell'ultimo tardo romanticismo. Quindi c'è dentro un po' tutti i linguaggi, e questo potrebbe lasciare interdetti, potrebbe lasciare perplessi, ma in realtà quello che unisce tutti questi linguaggi è una ricerca di cantabilità, proprio la ricerca di cantabilità degli antichi, che lui aveva studiato appunto nei testi antichi, e che si ritrova in questa ricerca anche nella sua musica pianistica e naturalmente di una densa polifonia, cioè in Malipiero la polifonia e la cantabilità, naturalmente espresse nei linguaggi moderni o appunto in vari linguaggi che attraversano tutto il Novecento, rappresentano la cifra che unisce questo percorso abbastanza eterogeneo. L'altra cosa da rilevare nella produzione pianistica e altra cosa sorprendente è che, come si vede dai dischi, si scorre subito dai dischi, i brani sono tutti molto brevi, cioè sono suite di brani di 3-4 minuti massimo ciascuno, se si arriva qualche volta ai 5 minuti e quindi anche qui Malipiero ragiona proprio per intuizioni, per idee. E ogni brano in fondo è diverso dall'altro, ogni brano ha una sua piccola ricerca o sonora o timbrica o strutturale, o si basa su un'idea pianistica forte, non lo so, il trillo, alcuni accordi principali, insomma ogni brano è una piccola ricerca, non si tratta tanto di musica aforistica, si tratta proprio di un approfondimento di un aspetto della ricerca pianistica o timbrica, insomma.
E questo senso della curiosità nell'approccio sonoro di Malipiero, forse qualcosa di cui ci parlava poco fa Aldo Orvieto, si ascolta bene anche in questi brevi brani appunto di pianistici di Malipiero. E questa era Bizzarria, è già il titolo indicativo, dai Six Morceaux appunto di Malipiero. Vorrei ritornare sull'argomento con il professor Cattelan, perché vorrei dare spazio a quello che diceva prima Aldo Orvieto, cioè il Malipiero fu essenzialmente un operista, dalla piccola lo indicò come maggior autore italiano dopo Verdi, addirittura anteponendolo a Puccini. Vorrei chiedere a lui, che ha approfondito appunto questo argomento, dunque al professor Cattelan, che cosa può dirci del rapporto di Malipiero con l'opera, anche perché la generazione dell'80, appunto, che avevo detto insomma un po' una generalizzazione, si è comunque posta l'obiettivo in realtà di promuovere la musica italiana anche strumentale, però lui rimane molto legato al teatro. Paolo Cattelan. Cattelan? Ci sente?
Abbiamo perso il professore.
Abbiamo perso forse la linea, adesso cerchiamo di richiamarlo. Intanto allora coinvolgiamo Aldo Orvieto.
Sì, Maestro, riflettevamo prima a microfoni spenti su quanto dicevamo in apertura di trasmissione, cioè che Malipiero, come altri peraltro, è stato vittima in qualche modo di una sorta di damnatio memoriae. A lei a cosa attribuisce questo strano destino?
È un discorso complesso. Sicuramente in questi, diciamo, 50 anni, la prima metà del secolo, sono avvenute nella storia della musica molte cose in Europa e l'Italia in un certo senso le ha recepite tardivamente, insomma, cioè tutti i linguaggi, a parte il caso di Dalla Piccola, che era un musicista perfettamente, diciamo, integrato nel percorso della storia della musica, essendo appunto scrivendo secondo la dodecafonia, gli altri autori sono rimasti ai margini proprio per non voler, diciamo, seguire l'onda delle innovazioni che man mano si proponevano nella storia della musica europea. In un certo senso è stato anche positivo, insomma, perché questo riallacciarsi agli antichi testi del tardo Rinascimento, da un lato, e dall'altro rifiutare in modo totale, insomma, diciamo, la musica dodecafonica, ha dato alla musica italiana una cifra ben precisa, insomma, che ancora oggi è riconoscibile. È vero che il legame tra gli autori è debole, però è anche vero che la musica italiana, cioè Casella, Pizzetti, Malipiero, appunto escludiamo un attimo Dalla Piccola che è un caso a parte, e poi anche Castelnuovo Tedesco e Rieti, diciamo, hanno una loro particolarità forte, insomma, rispetto al panorama europeo, musicale europeo. Quindi sarebbe proprio, poi si sa, noi italiani abbiamo proprio la predilezione per sconfessare tutti i nostri, diciamo, padri, quindi in un certo senso è una carta che potremmo ancora giocarci, secondo me, perché appunto la musica italiana di quegli anni ha una sua cifra precisa, ben distinta, un po' fuori appunto dal corso della musica europea, ma rivalutabile in modo forte, insomma.
E dunque, grazie di queste considerazioni, Aldo Orvieto, abbiamo recuperato il professor Cattelan, a cui rivolgo la domanda che appunto avevamo già posto, cioè questa generazione di musicisti italiani del primi del Novecento hanno cercato, come dire, di andare oltre alla tradizione ottocentesca, appunto melodrammatica, dando rilievo alla musica strumentale, ma Malipiero rimase molto legato al mondo operistico. Tanto che, dicevo, Dalla Piccola lo indicò come il maggior autore italiano dopo Verdi. Che cosa ci può raccontare di questo aspetto, Paolo Cattelan? Qual è stato il rapporto, la relazione di Malipiero con il teatro?
Sì, è qualcosa, la ringrazio della domanda perché è molto importante, rende giustizia, diciamo, a questo cammino malipieriano attraverso il teatro che dura praticamente tutta la sua vita, insomma, fin dagli esordi lui ha questa fortissima attrazione per, diciamo, la musica rappresentativa, e questa attrazione continua fino quasi alla morte, al 1971, quindi voi potete immaginare cos'è stato per Malipiero. Ecco, diciamo, la sua posizione è quella che dicevo prima, anche di assolutamente non poter prescindere da quella che è stata la grande tradizione operistica italiana, perché lui si rende perfettamente conto e anche, diciamo, mitizza questa cosa, come dicevo prima, in relazione alla sua storia, alla sua storia familiare, al suo romanzo familiare, ma diciamo deve dare una risposta in qualche misura, diciamo, facendo evolvere questa tradizione, ma anche nello stesso tempo contrastandola. Ma perché contrastandola? Per dare qualcosa di originale. Questo, alla fine, è questo il suo punto, diciamo, essenziale: dare qualcosa di originale, dare, se vogliamo fare un azzardo, un'opera del Novecento, un teatro musicale italiano del Novecento. E secondo me Malipiero ci riesce, però diciamo qua il discorso si fa abbastanza lungo, ma pensiamo solo a un testo che indiscutibilmente viene considerato uno dei suoi primi capolavori, cioè Le Sette Canzoni. Ecco, Le Sette Canzoni nel panorama europeo sono una risposta straordinaria al problema del canto, cioè del teatro musicale cantato in Europa. Lui riesce a risolvere questo, ed è facile guardare intorno come Stravinsky ricorre alle voci recitanti nello stesso periodo, e così anche Schoenberg e molti altri. Invece Malipiero no, salva quella cantabilità di cui parlava Orvieto anche proprio nella forma del canto operistico, però risolve il problema della credibilità in teatro del canto operistico, se voi fate attenzione, nelle Sette Canzoni, giustificando con una premessa realistica questo canto. Canta il cantastorie all'inizio, si canta diciamo a vespro nel coro dei frati che intonano appunto i canti religiosi, si canta la serenata, perché una serenata si canta, e via dicendo, e così nascono Le Sette Canzoni da queste esperienze, in qualche modo Malipiero le chiama di vero vissuto, che poi vengono rappresentate.
Certamente.
Però, intanto, forse qua mi fermo se non ho più tempo, perché naturalmente qua si tratta di un percorso che va diciamo almeno dal 1913, quando Malipiero porta a Parigi Il sogno di un tramonto d'autunno di D'Annunzio, avendolo musicato, e ogni tanto ascolta La saga della primavera, come dicevo prima, al 1971, quindi è più di mezzo secolo.
Certo.
Mezzo secolo di diciamo, fede di Malipiero nel teatro musicale, nella possibilità di rinnovare la tradizione. Questo è un aspetto molto importante, senza distruggerla.
Certamente.
Questo è una cosa, sì.
Allora, l'argomento è davvero molto, insomma, avrebbe bisogno di ulteriore spazio per approfondimenti, non abbiamo lo spazio noi in questo momento, ma avremo modo di invece approfondire tutti gli aspetti di questo personaggio così sfaccettato attraverso questi eventi che sono stati programmati appunto dalla Regione Veneto nei luoghi che sono stati importanti, significativi per Malipiero, quindi dal Conservatorio di Padova, quello di Venezia, luoghi.
Posso interromperla, sì, per dire una cosa proprio, diciamo così, minimale?
Sì, assolutamente.
Io mi pare di aver capito che manca il teatro in questo quadro celebrativo. Ancora una volta, il teatro, diciamo, richiede, non so se sbaglio, ma richiede una mobilitazione di risorse notevole, quindi si può capire che sia difficile anche questo. Però possiamo consolare, perché Malipiero diceva anche, beh, alla fine questa esperienza che dura più di mezzo secolo, in fondo io questo teatro a volte, piuttosto che vederlo realizzato male con la musica, chiudo gli occhi e lo vedo.
Certo, ma forse sarà oggetto di riscoperta nei prossimi, nel prossimo futuro, ce lo auguriamo. Volevo chiudere velocissimamente, perché siamo in chiusura, con Aldo Orvieto, solo per ricordare i due appuntamenti in cui lui è protagonista, e saranno domenica 1 ottobre e domenica 8 ottobre, con la proiezione del film Poemi Asolani, con la presenza anche di Aldo Orvieto al pianoforte. Aldo, velocissimamente qualche appuntamento.
Sì, appunto, c'è questa bella unione del film, che è una sorta di film biografico su Malipiero attraverso la musica, però, di Malipiero, cioè partendo dalla musica di Malipiero con la mia esecuzione appunto dei Poemi Asolani. E poi c'è un concerto cameristico importante l'8 ottobre, che riunisce praticamente le opere maggiori di Malipiero da camera, appunto la sonata 3, la sonatina per violoncello, sono alcuni pezzi pianistici, e anche questa curiosa trascrizione, cioè versione di Malipiero delle sonate di Tartini, essendo Tartini padovano, diciamo, si è unito le due celebrazioni, insomma, la celebrazione tartiniana e quella di Malipiero, e infatti nel 19 il Malipiero realizzò al basso per 6 sonate di Tartini.
Certamente. Bene, allora vi invitiamo, insomma, a voi che siete in ascolto, ad andare a così cercare questi appuntamenti che andranno e proseguiranno fino a dicembre del 2023.
E noi ci torneremo sopra anche per riparlare con Paolo Cattelan e Aldo Orvieto, da una parte del teatro di Malipiero e poi dell'arrivo a conclusione dell'integrale discografica delle opere per pianoforte. Grazie ad Aldo Orvieto.
E anche a Paolo Cattelan per la vostra presenza qui oggi a Voi che Sapete.
Buona giornata a tutti.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.